stavamo che ci fosse anche di che dopo il presidente e il personale
del servo sciocco, adesso abbiamo la figura del servo felice, no? Sono felice. essenziale.
Proprio in questi giorni per cominciare con una bada del cavaliere molto bella, tra l'altro esteticamente proprio mi piace, quella dei bambini con gli occhi in Cina, poco di concimazione, si basta concimare con la carne bollita, ma nessuno l'ha spiegato. Lui qualunque cosa dica viene immediatamente accomunato da una da un ruolo di immagino che si prepura immediatamente di trovare argomenti a favore della mancanza che lui ha appena detto, che è un esercizio temerario, anche perché mentre loro sono già in volo per salvarlo dalle sue sfidate, lui poi smentisce e quindi lascia l'idea avversaria. Cioè è difficile, lo diceva Corrado Buzzanti, leccare un padrone che sta fermo, ma leccare un padrone in continuo movimento è la cosa più terribile che può essere. è il più facile da smentire, nel senso che se tu hai fatto una cosa e poi dici che è stato un altro, e molto spesso ti hanno visto mentre facevi quella cosa, è molto facile dire no, guarda, l'hai fatta tu. E invece perché in Italia anche le bugie più enormi, anche quelle tendenzialmente patologiche e cliniche, come quelle che derivano dalla proiezione psichiatrica, sono restano totalmente senza smentita? Perché purtroppo in Italia c'è questa coincidenza tra la politica e l'informazione, cioè mentre nei paesi democratici veri l'informazione svolge un ruolo di controllo nei confronti innanzitutto della politica e poi di tutti gli altri poteri, in Italia è la politica che controlla l'informazione, quindi il rapporto è esattamente ribaltato. Non c'è un paese democratico dove i politici comandino sull'informazione, non c'è un paese democratico dove i partiti passino le loro giornate a giudicare chi è un bravo giornalista e chi no, deve lavorare in televisione, chi no, perché proprio fanno altro, fanno i politici appunto. E soprattutto se c'è anche qualche politico che si intromette nell'informazione, vorrebbe metterci le mani sopra, magari ci trova anche, ma non si viene, questa è la differenza tra i paesi democratici e l'Italia, che qui qualunque politico si alzi e dica una cosa su un giornalista, quel giornalista rischia la carriera, mentre all'estero se anche un politico critica un giornalista non succede niente, perché tanto il politico non può mettere le mani su un giornale o su una televisione, mentre i nostri non solo ce le possono mettere, ce le hanno proprio le mani sulla televisione, tutti quanti. Questa è la ragione per cui abbiamo parlato di Ciuccio, perché l'inciuccio è un ricordo fa sotto banco per fare cose che alla luce del sole non si potrebbero fare. E quello che è avvenuto in questi anni, in anni dell'informazione, è proprio questo, un istituto permanente, trasversale, che ha visto forze di destra e forze di sinistra trovarsi d'accordo sul fatto che è molto comodo tenere le mani sull'informazione. Sicuramente chi dice le piede di più e chi le piede di meno, perché in questo momento governa lui e quindi ne ha più lui di mani. Non è che cambia il sistema rispetto a prima e che dopo cambierà qualche cosa per la libertà di informazione soltanto perché cambierà la faccia del Presidente del Consiglio, perché è proprio un sistema codificato da leggi, infatti, ma purtroppo codificato da leggi, che consente che questo avvenga. E quindi nel nostro libro ci siamo occupati di raccontare quel sistema proprio per evitare che qualcuno si faccia delle illusioni miracolistiche, che sparito Berlusconi da Palazzo Chigi torna alla libertà di informazione. Non è così, perché torna alla libertà di informazione occorre una cosa molto rivoluzionaria, rivoluzionaria in senso liberale ovviamente, cioè che i partiti entrano con le mani alzate dalla RAI e che non ci rientrino mai più, perché il problema della RAI non è che è di destra, il problema della RAI è che è dei partiti di sinistra e di destra. Non è che migliora la RAI se invece di due reti di destra e una di sinistra ne avremo due di sinistra e una di destra, è che le reti di RAI non devono essere né di sinistra né di destra, devono essere semplicemente libere di far lavorare tutti coloro che sono bravi e hanno qualcosa da dire. Questo è impossibile in un sistema dominato dai partiti. Penso che sia anche fisiologico che chi detiene il potere politico non ha l'informazione senza collari e senza padroni. È abbastanza normale che chi detiene il potere politico desideri un'informazione addomesticata, con il traffico corto, possibilmente corto. Quindi non è colpa dei politici, è colpa di un sistema che consente ai politici di mettere le mani su qualcosa che non è loro, di mettere le mani sul principale potere di controllo che esiste nelle democrazie, al fianco degli altri poteri di controllo che sono la magistratura, la Corte Costituzionale e poi la Costituzione, le leggi, eccetera, eccetera, e le autorità. E noi abbiamo i partiti dentro a tutti i poteri di controllo. L'unico che è riuscito a salvarsi ancora, non si sa per quanto, dall'introduzione dei partiti è la magistratura, che in questi anni ha resistito in maniera encomiabile, molto meglio della categoria dei giornalisti. I giornalisti si sono piegati in gran parte.
e la sua autonomia, ha scioperato 4 o 5 volte, con adesione allo sciopero vicino al 90%, si svuotava la Cassazione nei giorni di sciopero. Nessuno avrebbe mai immaginato di vedere scioperare i giudici di 70 anni con le armettino, la poverosa in spalla, perché sono proprio sono la quintessenza del conservatorismo, gente che non ha mai scioperato in vita sua, hanno scioperato per 4 o 5 volte tutti. Mentre i giornalisti italiani non hanno, non sono riusciti a proclamare nemmeno un punto di sciopero quando è stato cacciato e spogliato dalla televisione. Quindi dobbiamo partire da un'analisi di pietà del sistema per capire come si fa a salire dal precipizio, no? L'altro giorno parlavo con Michele Santoro che forse, se tutto va bene, torna con 7 puntate straordinarie il 27 aprile in televisione, 4 anni. E lui era un po' disorientato da questa puntata di Ballarò che è andata in onda la sera, dove praticamente i politici facevano il bello e il cattivo tempo. C'era per un conto che era sotto braccio il conduttore, che diceva che cosa doveva fare, il conduttore che sui titoli di coda tremando gli ha ricordato che era uscita una sentenza nella quale diceva che con i suoi soldi è stato corrotto un magistrato, ma sui titoli di coda chiedevano scusa di esistere quasi. Altri partiti, altri uomini politici impastavano in studio, eccetera, con le rispettive clac alle spalle. E tutta questa trasmissione era iniziata con una polemica perché Berlusconi non aveva voluto D'Alema. Ecco, sono tutte cose che non succedevano nemmeno 5 anni fa nella RAI organizzata, nel senso che 5 anni fa, fino a 5 anni fa, alcuni giornalisti facevano i loro programmi decidendo loro chi doveva essere l'ospite, decidendo loro le domande e lasciando liberi i politici di andarsi o di non andarsi. Ce ne perde con il caso di Berlusconi che rifiuta il confronto con Rutelli, sebbene Santoro abbia messo a disposizione lo studio, e Berlusconi che rifiuta anche di andare da solo nello studio di Santoro una settimana prima, quindi in un confronto a distanza con Rutelli. Perché? Perché Santoro rifiutava di fargli vedere le domande e rifiutava di fargli scegliere l'intervistatore. Abbiamo raccontato nel libro Regime, che documentato, Bonaiuti pretendeva, lo avete in porta voce, quello che fa sempre si costituisce la testa dietro di lui, chiedeva di conoscere gli ospiti, di mettere il dedo sugli ospiti e di conoscere le domande. Dato che è una cosa inaccettabile per un giornalista, Santoro rifiutò, e se avesse accettato non sarebbe stato cacciato dalla televisione, lì si giocò la sua permanenza in televisione. Se avesse acconsceso a fare una finta intervista su cui Berlusconi conosceva le domande degli intervistatori, probabilmente non avrebbe perso il posto in televisione. Biagi ha il fatto, non è mai riuscito a intervistare Berlusconi, non perché non lo facesse andare, ma perché Berlusconi voleva le domande e Biagi non gliele dava. È molto semplice, quello che è accaduto l'altro giorno con Berlusconi, che interpellato da Floris dice D'Alema non lo voglio, è speculare a quello che è successo un mese fa quando D'Alema interpellato da Floris dice Berlusconi non lo voglio. Questo significa che i partiti e gli uomini politici, i leader politici dei partiti maggiori, sono i padroni della RAI. E quindi il conduttore non è libero di scegliere domande e ospiti, il conduttore è un dipendente non di un'azienda ma dei partiti, e quindi quando apre lo scuolo si chiede chi vuole intorno, e infatti per un po' di scegliere sempre per Pinotti, mica per niente, no? Gli regala pure l'orologio del Milan, quello lo prende, tra l'altro io ho sentito questa cosa porta a porta ancora come mentre D'Alema non lo vuole, perché D'Alema nei dibattiti televisivi è l'unico che fa niente e lo fa bene. La stessa cosa quando dice D'Alema, se vuole Berlusconi no, cioè è il politico che sceglie chi vuole avere il voto, è il politico che sceglie le domande, e questo è inaccettabile. In altri paesi gli piacerebbe molto ai politici fare così, ma non si può. A me hanno mandato la cassetta del faccia a faccia elettorale tra Angela Merkel e Gerhard Schröder alle elezioni recentissime in Germania. Non capisco una parola di tedesco, quindi non so che cosa ci sono e i due politici sono nervosi e tesi quando arrivano in studio. Secondo, si vedono dei giornalisti che gli fanno delle domande che mentre le stanno facendo quelli si preoccupano ancora di più di quanto non fossero preoccupati. E poi palpestano e vanno in difficoltà perché sono domande tremende, sono le domande più difficili e più imbarazzanti che si possano fare, proprio perché i confronti televisivi servono a questo, i giornalisti servono a questo. Per fare domande compiacenti non c'è bisogno di un giornalista, te la può fare direttamente il politico che poi deve rispondere. C'è bisogno, cioè il giornalista serve a mettere in difficoltà il politico per conto di chi? Per conto dell'opinione pubblica che vorrebbe fare tanto delle domande così ai politici, ma non le può fare e quindi è rappresentata in quel momento dal giornalista. Questo è è la democrazia, questa è la normalità. E questo spiega A, perché all'estero i politici vanno così di radio e di televisione, B, perché i politici che mentono perdono le elezioni. Queste sono due cose che da noi non succedono, anzi succede esattamente il contrario. Da noi i politici sono sempre in televisione e più mentono e più vincono le elezioni. È proprio un ribaltamento. Perché? Perché è ovvio, se tu menti e hai di fronte qualcuno che ti può mentire, tendenzialmente eviti di mentire, perché non fa piacere a nessuno essere mentito davanti a milioni di telespettatori. Capita una volta, poi l'altra volta tu fai tu poi dici le bugie al più spesso indispensabile, no? Ne devi dire proprio una perché se ti chiedono dove hai preso i soldi, se sei Berlusconi è ovvio che devi raccontare di ho trovato sotto un cavolo, che gli ha portato la cicogna, perché non puoi dire da dove vengono, no? È ovvio, non sei scappato, però al di là di poche cose che non puoi dire, per il resto non è che vai a raccontare che ti vedi con i bambini per concimare i campi, perché è una mancata talmente spettacolare, talmente inutile tra l'altro, che non ti porta nessun voto, ma se interviene uno dice ma chi dice? Ma visto pure uno che ti rompo la per terra da verità, allora questo è quello che succede nei paesi dove l'informazione è libera. Quindi non è un sogno impossibile, non è una pretesa inaudita quella di chiedere che anche da noi l'informazione sia libera. È il minimo proprio, è una precondizione prima di cominciare poi a discutere di destra e di sinistra, perché ancora riguarda il tracciato del campo, riguarda le regole della partita, poi la partita comincia dopo. Questo è il problema, quindi vediamoci dalla testa che noi siamo in questa situazione a causa di Berlusconi. Berlusconi non è una malattia, non è la malattia, è un sintomo spaventoso, un sintomo mostruoso, è la caricatura di tutti i sintomi e quindi ci aiuta forse anche meglio a capire qual è la malattia, che non è lui, lui è il risultato di un sistema, non è il creatore di un sistema. Ha preso la RAI e ha fatto carne di porco, ha violato qualche legge? No. Ha preso la legge che gli hanno lasciato i suoi predecessori e l'ha applicata in maniera un po' più brutale, un po' meno educata di quello che avevano fatto i suoi predecessori. Tutto lì. Non ha dovuto inventare una legge per prendersi la RAI, perché è buona norma anche in Italia che chi va al governo si prende la televisione pubblica e poi dia una rete all'opposizione. Quelli del centro-sinistra sono un po' più generosi, un po' più pezzi a seconda dei gusti, e quindi gliene avevano regalata una e mezza, e non la RAI 3, la riserva indiana, che certi volti manco si vede, ma Rai 1 gli avevano regalato, Rai 1 in mano da Agostino Sacca, un uomo che ha dichiarato che vota Forza Italia insieme a tutta la sua famiglia, proprio fanno i pullman quando si sono partono e tornano era il direttore di Rai 1 della Rai, della famosa Rai del Vivo, quella che viene identificata con Biagi, Santoro e Luzzatti, che erano tre eccezioni della Rai del Vivo, non erano la norma. La norma era attaccata, il direttore di Rai 1 e Bruno Vespa, che negli anni del Vivo passò da una sera alla settimana a quattro, se hanno quadruplicato Vespa. In pratica hanno quadruplicato Berlusconi, hanno quadruplicato gli altri, perché Vespa piace a tutti. Quando qualcuno dice Vespa, se Vespa tornasse anche a fare una sera alla settimana, come tutti con voi portali, salta su prima di Berlusconi. No, sì, dice Vespa non si tocca, è un grande professionista. Sì, però bisognerebbe anche capire qual è la sua professione. Volanti che sia un grande professionista. Zombie per esempio è spettacolare, no? Però è un'altra cosa, si fa con tutto il programma, quale fare se i Master Zombie conducono programmi di formazione difficile, no? Ecco, il problema però non è l'ESPA. L'ESPA è un altro sintomo, non è una malattia. Nel senso che il problema non è che l'ESPA sia strutturato completamente in televisione, l'ESPA è la consistenza della televisione dei partiti. Non più un partito, perché l'ESPA non ha un partito, l'ESPA piace a tutti i partiti, perché l'ESPA richiede nei confronti di chiunque abbia un grado di potere. Lui dice: io sono equidistante, no? Come dice Gianna Giorgetella, è equivicino. E poi vicino alla fonte, il distante è contrario, il distante è uno che non dipende da nessuno, ma è quello che dipende da tutti. Ed è servito con tutti, piace a tutti, e lo vogliono tutti. Anzi, quest'anno si è dato di dargli anche una brutta serata, perché il venerdì sera, che non c'è sentiva un po' soli, no? Sembra brutto le case di venerdì, no? Poi uno che fa il venerdì sera. Ecco, questo è il sintomo, non è la malattia. Se cambia il sistema, non so, immaginate che cosa potrebbe fare l'ESPA alla BBC, ma lo fa entrare, ovviamente, come giornalista, come cameriere magari sì, per portare delle cose, delle bevande, agli ospiti, tanto di cappello, perché lo fa benissimo, è anche furbo di natura, non lo permette, quindi è portato, no? Però, però non lo fanno entrare come giornalista. Quando tanto capita che i giornali stranieri si occupino di Vespa, lo trattano in una maniera persino imbarazzante, persino meglio a cosa scrivono di Vespa su New York Times e su questi giornali. Nessuno che dirige di più, ma non è cosa di Moon, che di Moon è di Moon, di dirige di più, no? Di Moon non ha nessuna colpa, la colpa è semplicemente quella di un sistema che porta uno come di Moon a dirigere il telegiornale più distruttale. Più chiuso delle 20 lo vedono 8 milioni di persone, il Corriere della Sera lo leggono 700.000 persone, meno di un decimo. Voglio dire, se c'è una logica, dato che il diritto del telegiornale più visto 5 volte il diritto del Corriere della Sera, dovrebbe essere forse almeno 10 volte più bravo del direttore del Corriere della Sera. Voi prendete Paolo Chiesi, prendete Limon, no? Secondo voi chi dei due sulla bilancia dovrebbe dirigere il C1 e chi dovrebbe dirigere il Corriere della Sera? Limon, Marco Lecco del Pisone ovviamente dovrebbe dirigere, ma paragonarsi la cosa più importante la dovrebbe fare Chiesi, no? È evidente. In quale paese del mondo verrebbe in mente di prendere uno come Limon e metterlo a capo del giornale più visto del paese? Paese, ovviamente. Voi andate a vedere le televisioni estere, i direttori dei telegiornali sono dei giornalisti seri, no? Immaginatevi se farebbero mai fare una cosa del genere a Limon. Limon è uno che tarocca le mani, fa dei servizi imbarazzanti, Berlusconi che parla all'ONU, no? Lo fanno parlare, non so se la sapete questa, Berlusconi l'hanno fatto parlare all'ONU durante la pausa pranzo, tutti i delegati erano avvisati ovviamente, e lui ha parlato davanti a un'aula di tanti sedie vuote, salvo alcuni inappetenti che erano rimasti lì per ascoltare. Poi quelli che non c'erano si sono pentiti, perché lui quel giorno ne ha fatta una meravigliosa, ha parlato per un'ora in inglese senza sapere una parola di inglese. Questa è la grandezza dell'uomo, no? Lui che cosa ha fatto? Si è fatto scrivere il discorso come si pronuncia, no? È importante, no? Quindi non posso scrivere why scritto un doppio H e O, io sono in inglese, io dico why. Tutto il discorso l'avete fatto, immaginate di quei pochi fortunati che erano le chance di assistire le verità anche se il piano per il tempo. Però lui invece di ringraziare, no? Si è lamentato col segretario generale, solo dopo il giornale ha visto Berlusconi furibondo con Chiannato che l'aveva messo proprio in calendario dell'ora del pranzo. E se Ciume invece della sera prima non ha dato notizia delle lamentele di Berlusconi, perché anzi gli ha fatto fare un figurone, si vedeva lui che parlava, non ha fatto sentire l'audio perché sennò anche noi ci siamo divertiti, e si vedeva lui che parlava e davanti a lui gli hanno montato un pubblico, una folla oceanica, fraudente, è stato a saltare in piedi per una ola, che era ricattato 2 ore prima a Pontianato, quindi gli hanno trapiantato parlare comunque, no? È l'unico al mondo, l'unico TC al mondo che non ha fatto sentire l'audio del capo, mentre Berlusconi dava del capo nazista al Social Democratico, perché tra l'altro ha poco più di 40 anni, quindi quando c'erano i nazisti non era nemmeno nato proprio, no? Lui fa l'accordo con i nazisti, adesso è alleato anche con i nazisti, però va in giro per l'Europa a dare dei nazisti agli altri, no? Giovanardi ha appena detto che i giovanardi sono nazisti perché hanno una legge sull'eutanasia, tra l'altro sulla eutanasia i nazisti non c'entrano niente perché nel terzo Reich non c'erano sull'eutanasia, ma è il loro sport, danno dei nazisti agli altri, poi fanno l'accordo elettorale con i nazisti in Italia. Ecco, quando per il corso ha parlato del capo al Parlamento Europeo, che avete visto il DVD di Enrico De Aglio, oppure quella piccola sequenza del Caimano, mi sarebbe reso conto che cosa è successo. Appena lui ha detto capo a Schulz, è stato un ammutinamento dell'intero Parlamento Europeo, per cui Berlusconi ha dovuto aspettare 12 minuti per poter riprendere a parlare, perché Schulz è stato oggetto di una standing ovation durante 12 minuti, con Berlusconi in piedi, livido, con la mascella che stava esplodendo e i bimbi con tutti gli appensamenti che riprendevano in da autonoma, mentre c'era l'intero Parlamento Europeo in piedi, no? E stava applaudendo, e ogni volta che si pensava di parlare aumentavano l'applauso per non farlo parlare. Soltanto a vederla, a pensare che quell'uomo li rappresentava anche noi in quel momento davanti all'Europa. Bene, l'audio del capo l'hanno sentito in tutto il mondo, tranne i telespettatori del TG1, perché una pietosa badante inviata al seguito del cavaliere ha pensato bene di non farlo sentire, di raccontare dai comprare sue che cosa era successo. Il giorno dopo il Financial Times ha scritto, nemmeno la televisione di Brexit aveva usato fare il numero degli effetti di che è stato citato dal Financial Times come meritava, è famosissimo che Moon per questo, in quel mondo proprio. Ma il problema non è di Moon, perché non è lui che si è autonominato direttore, di Moon dice i giornali da quando era ebraico forte, no? Ed è sempre stato così, era vice direttore del TG2, poi l'hanno preso al TG5, poi è diventato direttore del TG2, poi visto che aveva ben meritato, l'hanno messo al TG1 e adesso sa che fine farà. Sicuramente lo mettono a dividere qualcos'altro, perché non è che quelli li considerano come dei pezzi di giornalisti, quelli sono l'unico modello di giornalismo consentito nel servizio pubblico di oggi. Anna La Rosa, basta vedere, che cosa può avere Anna La Rosa? Già questa colpa grave di essere Anna La Rosa, perché c'è qualcuno con Sochi.
perché era accanimento terapeutico, continuare a mandarlo in televisione tutte le settimane, era riuscito ad arrivare dal 20% che faceva Santoro tra i suoi prima serata al 3,5%. Se uno ci prova il impegno proprio, non c'è niente, perché a quell'ora c'è talmente tanta gente in prima serata che fa zapping, che solo quelli di passaggio fanno più del 3,5%. Se lei con quella telecamera invece di riprendere me riprende un paracarro, ma un paracarro per mezz'ora di seguito, la mandi non per prima serata, ma va sicuramente sopra il 3,5%, uno passa e dice no, guarda un paracarro.
Estamos solo un amico, no? E gli diceva, ci parli delle gravi divisioni che nascono nel centro-sinistra. E cos'è? Gli diceva, beh, perché effettivamente siamo stati un po' divisi nei mesi scorsi, ma adesso va abbastanza bene, insomma, no? Non ci la mettiamo, sembra che abbiamo trovato la quadra. Dunque per Marco non prende divisioni, no, va abbastanza bene, sta migliorando, siamo un po' meno di ripeti, prendo atto che per Marco questo l'ha detto molto di anni, ma adesso l'hanno partecipato a chi dice l'Indoradio, che è la radio del traffico, quella dell'Ana, Ange, Aneghe, eccetera, no? Che ha detto sotto il renca rombo di lascia lentamente nell'area circolazione, che dice quella roba di uomo Bianchi, no? Dirige quella roba di... E chi è l'unico politico che è andato ospite di Indoradio nella campagna elettorale a tenere una dissertazione di una mezz'oretta sulle cinture di sicurezza? Naturalmente, no? E non ha nemmeno bisogno di chiedere se può andare, perché è ovvio che il suo ex ufficio stampa entra e esce come se fosse casa sua, perché è casa sua, no? Poi quando deve andare da Floris, che è casa della Margherita, le chiede il telefono e dice avrei mezz'oretta libera, se posso fare un salto, no? Allora loro chiedono a D'Alema e se D'Alema consente entra. Questo è il sistema che ci deve preoccupare, non è il singolo personaggio, perché questi singoli personaggi avulsi dal sistema non lavorerebbero nei posti dove lavorano, e nemmeno in Mediaset, se Mediaset fosse in mano a persone che non hanno interessi politici, ma l'ultima persona a cui darebbero un programma è Claudio Martelli oppure la Benetti. Ma in quale paese una che ha fatto la Presidente della Camera potrebbe fare un programma politico intervistando i suoi ex alleati, i suoi ex oppositori? Ma che credibilità puoi avere? Marchigiano Ferrara, che ha fatto il ministro di Berlusconi, non ha fatto il parlamentare europeo, ha fatto pure il parlamentare europeo per i giustamente, ma lui dice parlamentare europeo, in fondo uno va lì, fa delle battaglie, dice no, il ministro nel governo Berlusconi 1 nel 94, che faccia intervista ai politici, compreso Berlusconi, il suo ex presidente del Consiglio. E con che faccia la signora Armeni al suo fianco, che faceva la portavoce di Bertinotti fino all'altro giorno, interviste ai politici, Bertinotti compreso? È evidente che sono due persone che stanno in un posto sbagliato, perché una volta che hai fatto il portavoce di un governo, il portavoce di un partito, non puoi fare l'intervistatore, perché non hai nessuna credibilità. Quindi non c'è bisogno di una legge che ti vieti di farlo, è proprio un costume che impedirebbe di farlo. Perché? Perché nessuno vedrebbe queste trasmissioni. Infatti nessuno le vede, Ferrara ha fatto va bene, ma il 2,1%, no? Il massimo storico è il 2%, del tuo Ferrara era 8,5%, no? Lui 8 e lei mezzo, come dice Giulio Colombo, la signora è mezzo, ecco, questa roba qua non può esistere in un paese di posti, dice da noi, perché la politica comanda e quindi ovviamente ci vogliono persone che sono dipendenti politici. Oppure perché i penali come Marcelli, Marcelli è preso di cazzo, no? Io ogni volta che lo vedo mi ricordo lo zainetto con cui portava via le tangenti dalla casa di Carlo Sama. L'ha messo lui al processo, non è una limitazione. L'ha condannato per quello. Poi per me i penali gli hanno dato un programma. Cioè, nel posto dove viaggia non può entrare, c'è un pregiudicato, no? Che conduce il programma, no? I censurati vengono censurati, mentre invece i pregiudicati conducono il programma. Naturalmente chi lo vede è un grande Marcelli. Nessuno, ma è lì, sa per quale motivo, sa per quale mezzo Berlusconi deve dare il programma a Marcelli. Noi non lo sappiamo, loro forse lo sanno. Pensate alla Firenze, quando la vedete avete in mente un sacco di professioni che potrebbe fare, ma sicuramente non la conduttrice televisiva. Perché fa la conduttrice televisiva? Noi non lo sappiamo. Lei e Berlusconi probabilmente lo sanno. Il risultato qual è? È che la volta che è intervistato Berlusconi c'era delle vergognate per lei. Se avete visto una puntata che era talmente infame che è stata puntata dall'autority. L'autority non interviene mai perché è di nomina politica anche l'autority. L'autority è nominata Berlusconi. Però poi, di fronte a quella vergogna, per giustificare la propria esistenza ha dovuto montare il programma. Cioè, ma insomma, la conduttrice è un ex presidente della Camera della maggioranza di Berlusconi. Gli intervistatori sono tutti dipendenti di Berlusconi. Non so se vi ricordate, qualcuno di voi l'avrà visto sul numero 1 o 2, ci sarà sicuramente che ha visto la Firenze quel sabato sera. Gli intervistatori in studio erano Susanna Messaggio, che fa l'annunciatrice di Mediaset da quando ha Palazzo, la Rita D'Alema. per la chiesa che è lì che fa forum da quando aveva 2 anni. Arrivo Sacchi, che è diventato miliardario grazie a Mila, che quindi ovviamente è devotissimo. Poi chi c'era? Ah, Gabriella Golia, l'altra associatrice che è lì da quando era piccola, e poi un prete con la barba che diceva: io sono qui in Salesiano che ha insegnato l'educazione a Berlusconi. Bravo, bella rimessa. quale piante clerici mangiare. Marco Saverini, amico personale di Calisti, e Gennaro Mazzeri, che contemporaneamente era deputato e direttore del giornale di AN, cioè il secolo di Stato. Questi sono i personaggi rispecchiati in competenza di comportamento. Ma il sistema che produce quei frutti che abbiamo descritto prima è l'albero che produce i frutti. Ogni albero produce i frutti stabiliti dalla natura. Se a me non piace il fico, eviterò di piantarci il fico in giardino, sennò poi non è che me la posso prendere con i fichi, perché non sono arance. Se voglio le arance, mi piace l'arancia, se voglio un mele, mi piace un meno. Se piace il fico, lo so che vengono fuori, ma poi con la sensazione di non possono avere fuori altro che mette, festivalita, nella rosa, nella garofana, florist, e dall'altra parte, dove il padrone è unico, non possono che vedere fuori gente della scuderia e della politica, ovviamente. Oltre al consiglio di amministrazione, il direttore generale, poi quello che comanda davvero, che è uno spettacolo ambulante, un certo Meocci, che il giorno stesso in cui l'hanno nominato già si sapeva che era l'ultimo, che non poteva fare il direttore generale della RAI. Perché? Perché era stato fino al giorno prima membro dell'Authority delle telecomunicazioni, e la legge del 95 che istituisce le Authority stabilisce che chi fa parte di un'Authority già sta, e dopo, una volta scaduto, non può andare a dirigere un'azienda sulla quale vigilava l'Authority, altrimenti come dici se hai aspettative di andare a dirigere un'azienda sulla quale dovresti vigilare? Chiudi un occhio, o meglio ancora due, no? Ecco perché dopo sei incompatibile per un certo numero di anni. Quando l'hanno nominato lo sapevano già che era incompatibile. L'hanno nominato lo stesso perché? Perché Berlusconi voleva quello lì. Voleva quello lì perché ne aveva fatto degli ottimi servizi quando era la Berlusconi. E prima ancora quando era risultato del PC. Era uno del PC che sembrava incompatibile. Quindi l'ha voluto lo stesso. Questi poveretti, questi stupidi umani, hanno dovuto votare un incompatibile esponendosi a. A rischio di pagare una grandissima ammenda. B. A rischio di essere discriminati per abuso d'ufficio, perché la legge dice che è un reato nominare un incompatibile. Tant'è che ci sono fatti mettere per iscritto dal ministro del tesoro, da un uomo di Tremonti, dall'ufficio legale del ministero del tesoro, e se saranno condannati a pagare dei risarcimenti per aver nominato un abusivo, pagherà il tesoro, cioè paghiamo noi. Adesso i nomi stanno venendo a vedere, perché? Perché la Polizia sta per decretare la incompatibilità di Meocci, no? Lo farà qualche giorno prima delle elezioni, così il centro-destra può nominare un altro, evitando che poi arrivando il centro-sinistra ne nomini uno suo, no? Perché ne nomini del tesoro. Meocci dovrà pagare a sua volta una multa. Scusate, la RAI per Meocci dovrà pagare una multa che poteva essere di 4 o 5 miliardi di vecchie lire se ci fosse stata un'operazione immediata, ma come scrive l'Espresso sul numero di domani, Meocci ha trasmesso la richiesta di operazione al Consiglio e quindi non avendo oblato o oblazionato, a seconda di come volete dire, la RAI dovrà pagare tempo tanto, cioè circa 30 miliardi di vecchie lire, sempre nostri, sempre roba nostra presa dal carro. Tutto perché? Perché ci vuole uno talmente malleabile, ricattabile e dunque malleabile, uno che non può star lì, ma sta lì soltanto perché lo vuole Berlusconi. È ovvio, no? Che fa tutto quello che vuole Berlusconi. Ci voleva uno obbediente, massimamente obbediente, per gestire una campagna elettorale sulla quale avete detto i giornali di stamattina quali sono i dati, qual è lo squilibrio delle presenze di centro-sinistra e di centro-destra. No? Quindi in una televisione presieduta da Petruccioli, no? La grande parte dello spazio è dedicato al centro-destra, perché ogni si comanda il centro-destra. La domanda se mai ci fa Petruccioli con la sua faccia, no? A rappresentare un'azienda così vergognosa. Stamattina mi siete svegliati, dopo 5 anni di vergogne, Petruccioli ha detto c'è un lieve squilibrio. Che prospetta di riprendere, no? A una settimana dal voto comincia a realizzare qualcosa, nel suo cuore comincia a realizzare qualcosa. Questo era presidente della commissione parlamentare di vigilanza, capite? Che pensate che uomo vigile, no? Uno che dopo 5 anni comincia a denunciare un lieve equilibrio della televisione che lui presiede, tra l'altro, no? È imprenditore tutto questo qua. dalla televisione gravano queste tre spade di Damocle, tutte occupate dai partiti. Il consiglio di amministrazione della RAI, oltre con l'amministratore delegato e il direttore generale, è incompatibile, quindi con le valigie pronte, no? La commissione parlamentare di vigilanza, che come dice la parola stessa è parlamentare, quindi è nominata dal Parlamento per dei partiti, tutti parlamentari, presieduta da tale Gentiloni, non si è mai sentito ultimamente con quello che è in televisione, ma teoricamente è il presidente della vigilanza, è il successore Petruccioli. Terza spada di Damocle, l'autorità delle comunicazioni. Autorità è una parola inglese perché le autorità non sono invenzione dell'Italia, sono invenzione dei paesi democratici veri, cioè i paesi acquistati, che tengono così tanto ad alcuni principi cardine della loro democrazia, avere nominato delle autorità, cioè delle autorità super partes, che hanno diritto di vita o di morte su quello che succede, proprio perché lì ne va di alcuni principi senza i quali la democrazia non è più la democrazia, e quindi la privacy dei cittadini, la libera concorrenza sul mercato dell'economia, il pluralismo dell'informazione e cose di questo genere. Le autorità, noi le abbiamo importate solo in nome. Noi chiamiamo con termini stranieri delle cose delle cui ci vergogniamo di solito, per nascondere meglio, no? Quindi chiamiamo autorità una specie di replica del consiglio di amministrazione della RAI e della vigilanza, cioè un altro ufficio di collocamento per politici trombati o in disarmo, no? Questi sono le nostre autorità. A vigilare sulle telecomunicazioni è un autorità che sono tutti rappresentanti dei partiti, ex sottosegretari, ex parlamentari, parlamentari che sono dimessi, gente che vuole diventare parlamentare, prova tutti. All'autorità della concorrenza c'è questa lotta. Il sindaco trombato di Bologna, sai che dovrebbe metterlo, c'è che fa nella vita presidente dell'Unione Macellari, perfetto, autorità, no? Buona quantità. Chiara Pallotti, l'ex presidente della regione Calabria, indagato ovviamente, dove l'ha messo in Forza Italia, autority. All'autority della privacy per dire si sono superati, perché AN ci ha messo uno condannato per violazione della privacy.
Qualcun altro che non lavora per non diventare
stare così. E quindi è il sistema che va abbattuto, non i frutti, l'albero va abbattuto. Ecco perché vi invito caldamente a porre una firma in calcio alla legge di iniziativa popolare che è stata preparata da alcuni esperti come Dante Zuela, Muzio Matteute, alcuni giuristi, Giovanni Valentini, abbiamo dato una mano pure a Davide Cittanti, io e altri, da Angelo Alcuni ci saranno due mesi di rana finale, perché bisogna raccogliere in teoria 50.000 firme, ma bisogna in realtà raccogliere almeno 10 volte tante per alluzionare il Parlamento. Che cos'è questa legge? È una legge che prende in mente dei modelli europei delle televisioni pubbliche, della televisione pubblica tedesca, della televisione pubblica inglese, della BBC, della TV francese e dell'ultimo modello arrivato, cioè quello spagnolo, quello di Zapatero, che hanno in comune il fatto che i partiti non possono direttamente mettere le zampe sulla televisione pubblica perché c'è un organismo terzo dove sono rappresentati anche i parlamenti, le camere, ma sono rappresentati in minoranza, mentre ci sono anche i rappresentanti della società civile, cioè di coloro che la televisione pubblica la pagano con le camere e soprattutto di coloro che ci lavorano nella televisione pubblica, cioè i giornalisti, gli autori, i registi, i produttori, gli artisti, e tutti quanti concorrono a lavorarci. È ovvio che con un sistema come quello verrebbe voluto di amministrazione formato per esempio come diceva Gaspari da persone indipendenti che si intendono in materia di spettacolo, di cultura umanistica, di comunicazione eccetera, e che magari mettono di fronte alla scelta tra esso Bianchi e Verdi, scelgono Bianchi mentre oggi scelgono Verdi, e magari di fronte alla scelta tra Santoro e Socci scelgono Santoro non perché Socci è destra ma perché Santoro è capace e Socci con la televisione no, e magari della scelta non so tra Panariello e Beppe Grillo prendono Beppe Grillo non perché Beppe Grillo è di sinistra e Panariello è di destra, anche perché Panariello non si sa che cosa sia, ma perché Grillo fa l'intera e Panariello no, per questa stessa c'è ragione.
Thank you.
ed ero campione italiano studentesco con il CUS di Milano. Sono andati a vedere nei registri del CUS, il palmarese, mai esistito un Berlusconi su una canoa, proprio un'invenzione assoluta. Questo è il suo divorzio, questo forse ve lo ricordate, perché è raccontato in una storia italiana, in un romanzo elettorale che è arrivato agli italiani nel 2001, in qualche milione di copie. Di lui, da invece di sempre, si riesce a raccontare il suo divorzio senza mai nominare la parola divorzio. Lui deve spiegare come mai ha avuto due mogli senza rimanere vedovo, perché per fortuna prima moglie sta benissimo, si chiama Carla Bellotti. Lui l'ha sposata negli anni 70, poi a un certo punto ha conosciuto Veronica a teatro, il suo teatro, il Teatro Manzoni di Milano, è andato a vedere uno spettacolo che si intitolava Il Magnifico Corrotto, c'era la compagnia di Enrico Maria Salerno, c'era Veronica che recitava quasi tutta nuda, lui è rimasto rapito da questo nudo, ha mandato dei fiori, ha continuato a mandare fiori finché lei ha ceduto, è diventata la sua compagna, lui non la poteva portare ad altro perché c'era la moglie, quindi l'ha sistemata in una dependance della sede della clinica di via Rovani. L'ha fatto passare dal suo segretario, che all'epoca era Urbano Cairo, l'attuale presidente del Torino Calcio, e non che dopo un paio d'anni di bigamia è nata la prima figlia di secondo letto, Barbara, e quindi insomma la situazione stava diventando insostenibile, succedevano anche degli incidenti al giornale Montanelli, che era edito da Berlusconi. Quando hanno saputo del dietro evento hanno mandato un telegramma di congratulazioni, però il telegramma è partito grato perché non sapevano che era con un'altra, e quindi poi Montanelli, quando ha scoperto la cosa, è riuscito telefonando al ministero a bloccare il telegramma ottenuto prima che la prima moglie venisse a sapere che il marito era diventato padre con un'altra. La situazione non poteva durare, quindi a un certo punto Carla fu avvertita che ce n'era un'altra, fu liquidata ufficializzata l'unione con Veronica. Voi capite che tutto questo è un po' imbarazzante per chi entra e esce dal Vaticano in udienza continua da papi, vescovi, decantando i valori della famiglia, no? Cioè, uno può anche dire sono affezionato alla famiglia al punto che ne ho due, però buona madre, buona grande. E allora lui come riesce a raccontare, questo è il genio, no, dell'uomo che è tanto di cappello, come spiegare il cambio della moglie? La vita professionale di Berlusconi si fa sempre più vista di impegni, giornate e notti dedicate al lavoro, la famiglia è serena, ma qualcosa nel rapporto con Carla cambia agli inizi degli anni 80, certo c'è l'altra della domanda. L'amore si trasforma in sincera amicizia. Silvio e Carla, di comune accordo, decidono di continuare la loro vita seguendo ognuno le proprie aspirazioni. Questo è il divorzio. Era divorzio, mai neppure era riuscito a raccontare così bene un divorzio. Bene. Per un concetto in campo, con tutte le sue palle, al seguito, naturalmente, se io facessi la scelta politica dovrei abbandonare le televisioni e cambiare completamente le mestiere. Un partito di Berlusconi non c'è stato e non ci sarà mai. È il 13 settembre 93, due mesi dopo, annuncia che ha votato un partito, sei mesi prima però, perché è da agosto che ha depositato il marchio davanti al notaio. E vince le elezioni e tutti cominciano a domandarsi se sia un tipo democratico o no, perché di certi tratti non sembra. Bene, quando lui ha comprato il Milan, molti anni prima, nell'88, viene intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e dichiara queste testuali parole: non capisco perché a San Siro debbano entrare anche i tifosi delle altre squadre, togliendo il posto ai nostri. Castillo deve diventare solo rosso nero, per cui sogna uno stadio dove giocano due squadre, una male e non uno con una sciarpa. Chapeau, che
per tramite l'onde di cucina. Forza Italia persegue un rinnovamento anche e soprattutto morale. Noi di Forza Italia abbiamo una moralità di livello così legale, elevato, che gli altri non possono nemmeno percepirlo. Poi inizia a, si parla di è inarrestabile anche, no, ovviamente, ma inarrestabile nel vero senso della parola. E poi a un certo punto inizia a erogare i reati, no? Soprattutto quelli suoi e quelli della sua famiglia. Per esempio, gli arresta di un fratello, subito dopo la decisione del capo, il fratello già entra in galera per tangenti legati all'affare immobiliare Castro, e per poi giustifica le tangenti. Non ritengo tangenti quelli che un imprenditore è disposto a pagare a membri della pubblica amministrazione per ottenere qualcosa che gli spetterebbe di diritto e non gli viene dato. Non è una cosa per la quale gli imprenditori possano essere oggetto di una condanna morale. Poi comincia con l'evasione fiscale, che è un'altra specialità della ditta. L'evasione che si paga il 50% dei tributi non l'ho inventata io, è una verità che esiste, è un diritto naturale nel cuore del mondo. Poi va avanti, passa in rassegna la Guardia di Finanza alla Messa Nazionale delle Fiamme Gialle, no? E si quello vuol dire però le tutti che le Fiamme Gialle a Milano 2 e si chiama davanti ai finanzieri tirati quando c'è una norma di diritto naturale che dice che se lo Stato si chiede di più del 50% di quello che con tanta fatica hai guadagnato, c'è una sopraffazione nei tuoi confronti. E allora dice, per trovare dei sistemi elusivi o dei tuoi partiti, che senti in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità e che non ti fanno sentire intimamente colpevole. Pensate che sperzata, no? Ai finanziari devono partire ad andare a cercare l'evasione fiscale delle aziende quando sentono dire dal capo del governo, no? Che vale il fisco, che è in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità, no? Non si può fare niente. L'11 ottobre del 96 Berlusconi convoca d'urgenza tutte le delegate e tutti i giornali, compresi i corrispondenti della stampa estera. Quando sono tutti schierati, si alza in piedi e fa questo gesto. Mostra un oggetto di queste dimensioni. E intanto dice, ho trovato la microscopia dietro il termosifone del mio studio a Palazzo Grazioli. Una cimice perfettamente funzionante in grado di trasmettere fino a 300 metri di distanza. In Pia, no? Abbiamo procure vertive che calpestano l'immunità parlamentare. Luciano Fioranti appoca immediatamente, convoca la Camera in seduta straordinaria per un dibattito su questo gravissimo caso di spionaggio denunciato dal capo dell'opposizione. L'aula ascolta attonita le parole gravi di Silvio Berlusconi. Onorevoli colleghi, il fatto è davvero grave. Un'attività sionistica ai danni del leader dell'opposizione, da chiunque sia stata vista, rientra perfettamente nel panorama non liquido della vita nazionale. Mai, in nessun periodo della storia repubblicana, sono gravate sulla libera attività politica tante opere e tante minacciose, cioè il Corso Borghese, le stragi di Piazza della Loggia, Piazza Fontana, Bologna, Ustica, eccetera. Sono mia rovesta, no? Questa è la cosa più grave dell'intera storia repubblicana. Mai sono gravate sulla Repubblica opere così forti e così minacciose. Le aule parlamentari possono diventare un cespuglio per attività spionistiche di eventi provocatori, delazione, provocazione, spionaggio e la giustizia malata di questo paese. Siamo arrivati fino all'interpretazione che qua, che cosa vuol dire? Che c'è una procura di toghe rosse, no? Che abusivamente intercetta un parlamentare, cosa vietata dalla Costituzione. Buttiglione, che è sempre il più lucido della compagnia, dichiara questo è lo scandalo peggiore del Watergate. No, è grande Maroni invece più smanigliato dice più che una cimice mi sembra una mozzarella una bufala. Secondo me Berlusconi si è messa da solo e sa che qualche settimana dopo si scopre che a sistemare il cimicione, no? Questo Enrico Marchi, che è stata una città che lui ha incaricato, le persone stesse ha pagato per bonificare l'ufficio, tanto che non trovava niente perché nessuno lo spiava, e ha infilato dietro il trofeo vecchio assolutamente incazzato. Non è che non trasmetteva 300 metri, ma manco a 3 mm, non funzionava proprio, no? E per tutto questo casino, no? E per tutta questa nudità hanno fatto un dibattito parlamentare, hanno avviato riforme delle intercettazioni ed è partita la bicamerale di questo clima. Nessuno naturalmente ha mai saputo quello che vi ho detto, cioè che a sistemare la cosa lo ha scoperto la procura di Roma, era stata la città pagata da Berlusconi. Io non ho mai fatto affari con la politica, anzi, ci ho sempre messo. Né da Milan, impossibile. Il Milan non assisterà a Messa, nel caso siamo arrivati a livelli che non hanno niente di economico e morale. Abbiamo sbagliato tutti, ora basta. È venuto il momento di rivedere. E il 23 agosto 2002, il giorno dopo il Milan annuncia l'acquisto di Messa, è concluso una settimana prima. Gilardino a Milan, troppo caro. Si possono spendere certe cifre per il calcio, sarebbe amorale con i problemi che abbiamo in questo momento in Italia. È il 24 giugno 2005, la settimana dopo il Milan acquista di Giardino. Non mi piace andare in TV, è una cosa che semplicemente occhio. Ieri se leggete i giornali ha detto il leasing è normale per uno che va sempre in TV, no? Però dice che non mi piace. E lo dice in TV a porta a porta. Sono alto 1,71 m. Mi sta bene un certo successo, devo dire che è una delle migliori in assoluto. Quindi ha 60 anni, 69 anni con anni, ancora non ha risolto il problema con lo specchio, no? E è permanente con lo specchio. Quindi rompe il capo da tutti con la sua statura, anche se nessuno gli rompe, e lui va e dice sono 1,71 m. L'ha detto un giornalista della stampa e gli ha anche detto, ma le pare che un uomo alto 1,71 possa essere definito un nano? E il giornalista dice, ma no, voi anzi fa tutto, no? E una cosa che uno dice, ma tutto mai non ha fatto il quartiere, no? Con il New York Times, pure, lo intervistano sui mari dell'Italia e lui intervisti la rimena col fatto che è alto, no? Dice, l'80% dei giornalisti italiani sono stili, in TV sono continuo oggetto di satira e hanno persino chiamato nano. Anche se sono alto come Aznar. Sono un italiano meglio di tutto, e attualmente anche il giornalista del New York Times per fargli coraggio, dice sì, certo, anzi. Però nessuno ci crede, ovviamente, no, basta guardarlo, no? Poi uno guarda Bani Arredo, dove lui fa fare conferenze, tanto sono sempre dei cuscini alti così, delle pedane, paretelle, tacchi con rialzo, l'ultimo tacco statisticamente inventato, 7 centimetri e mezzo, da una zeppolona, 7 centimetri e mezzo nella foto di gruppo del vertice che hanno fatto in coppia con gli altri capi di Stato. Lui si è girato, ma sono programmato di spalle, vedevano gli altri con tacco normale, lui aveva un attacco al fidolo, tant'è che Lussuria recentemente gli ha detto per forza ti viene la lobo in attaccia. Thank you.
cioè il suo modo di vestire. Abbiamo arrestato 200 terroristi islamici internazionali. Il problema è che ne hanno arrestati due, non due condannati per terrorismo islamico internazionale, un marocchino e un tunisino. Gli altri non sono terroristi, sono o islamici fanatici che però non hanno condanne per terrorismo, comunque gli islamici fondamentalisti arrestati sono 24. La cifra di 200 è una totale invenzione, non ha riscontri nelle statistiche. Trovare un accordo con Bossi, mai più allo stesso tavolo con Bossi. È un movimento di realtà totalmente inaffidabile, non appoggerò mai più un governo che sia appoggiato dal signor Bossi. Se trovassi un accordo con Bossi, qualcuno potrebbe darmi del firma, poi trova l'accordo con Bossi. L'altra sera, primo piano, trasmissione a senso unico su Rai 3, ho visto Sergio Cuperati che diceva una serie di menzogne senza contraddittorio. Era in studio una giornalista compiacente, purtroppo era Guglielmo Epifani. È intervistato, non era una giornalista compiacente, ma Maurizio Mannoni. Infatti ha dichiarato spiritosamente, devo dire alla giocatrice di non esagerare qualcosa. Poi ci sono le balle che si sentono solo da sole, per esempio questa è molto bella. Ho avuto 39 minacce di morte, alcune delle quali serie.
Lui risulta i bastanti, perché se state a portare in una signora
Grazie. concluso con un po' di stupidaggini varie che lui ha seminato per il mondo. Noi candideremo Renzo Piano, naturalmente l'ha scritto Piano, eccetera, lui ha scelto Renzo Conto, per lui si può pensare che lui ha cambiato amore, ma forza forza, perché no, si parla della resistenza, sì, dei fratelli Cerri, quindi sarò lieto di venire a incontrare papà Cerri, che è la sua presenza di Renzo Conto. Senato, la banca di
Mario,
la banca di Grazie della Terra, per un po' di pochi miei amici della storia di Roma. Questo luogo, in caso voluto che guardasse Enea in fuga con il padre Achille, guardasse la città di Lavinia e desse via una dinastia dalla quale poi nacquero Procolo e Remo. Mar Baltico, bella questa linguagna. Ecco, io non ho mai capito come si risponde a linguagna o a linguagna, perché le linguagne proprio del mondo non ce ne sono. Ma a stare che la vostra famiglia, Mosca, presidente Putin, era Putin, caro Mr. Robinson e Lord Robertson, segretario generale della NATO, a Lubianca, ed eccoci a Lubianca, Lubianca è la terra del segreto, ma Mosca, no, non lo vedo, è il pericolo più spesso Giacomino, ma no, volevo dire Giacomino, discorso a Torino, cinema lust, 1996, io c'ero e addirittura emozioni da non finire. Lui inizia il discorso davanti a una platea piena di fedeli, seguaci e amministratori di Forza Italia, tira fuori un pochetto di soldi e legge. Leggerò l'intervento che ho fatto ieri in Liguria, perché la situazione economica e finanziaria è molto simile a quella del mio mondo. Andiamo a vedere, no? Alle volte trova qualche anno. Avanti. Aria torta. Credo che siano discutibili le decisioni prese per la zona vicino al porto. Da parte della giunta regionale ci sono stati errori gravissimi. A quel punto il presidente Chico di Conferenza con tutti gli assessori del polo. Anche se è vero che abbiamo fatto errori gravissimi, non capiscono che lui sta parlando della Liguria, che ha una giunta di centro-sinistra, no? E che lo va a dire a quelli che hanno una giunta di centro-sinistra, ma guarda, capisce che non l'hanno capito, dice naturalmente sto parlando della Liguria, no? No, no. Ancora non è capito perché avevo deciso di leggere il discorso. Una mia condanna sarebbe un altro peso a sovvertere l'ordinamento dello Stato. E io fossi libero e non avrei in queste responsabilità di governo, mi offrirei per prendere in mano la FIA. Non c'è nessuno nella storia d'Italia che si è fatto processare quanto è sottoscritto. Il mio è già bella la il mio gruppo è stato sulla carticola con inenarrabili sofferenze umane. I miei dipendenti sono diventati anoressiche, altre la sinistra medica con penso conosce tutta l'amministrazione americana, c'è una bandiera selettrice che garantisce lui improvvisa in inglese un elogio bene le vostre sparte ecco purtroppo il trip non lo ricorderebbe il trip si dice quindi immaginate questi che sentono parlare le sparte non si arrivano a tanti presenta un onorevole, il Cosimo Faluco, che è il ginecologo, che lo presenta così. Ecco un uomo che ha sempre le mani in pasta. L'estero, culoni all'estero a non finire. Bucarest, a noi i capelli sono caduti per le troppe fidanzate, anzi no. Ho fatto una visita psicologica e mi hanno spiegato che facendo politica il cervello mi viene incrostato e è tutto i capelli. No. Ora in Italia trasmetterebbe un documentario sulle vedette della Bulgaria, in Romania, esperienza e competenza enciclopedica in politica estera, è lui stesso che racconta una delle sue più belle figure. Fantastica quella volta che ho parlato a Yeltsin per 25 minuti della CSCE, che è la conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea, e non sapevo che cosa fosse. Eravamo a cena. Yeltsin si lamentava che l'Europa non aiutava a risolvere la crisi in Cecenia attraverso la CSCE e io Bene, la questione viene detto mai. Quale? Chiedo io. Appena finisce la cena prendo Felipe Gonzalez da parte e gli chiedo ancora. Ma tu lo sai che cos'è questa cena? Lui comincia a ridere e non si ferma più. Tutto per terra, tanto che non lo devo fare a Per portare l'agenzia alimentare a Parma ho rispolverato le bisogni di Playboy per fare la corte alla presidente finlandese italiana, questa poveretta viene messa in croce dall'opposizione in Parlamento, e poi non sanno chiedere un conte, perché la del capo di governo quando parla dica delle cose pensate, quindi che davvero la donna che ha ceduto un pezzo di sovranità in cambio della corte di uno tipo tra l'altro, no? E quindi le chiedono convocazione dell'ambasciatore italiano, incidente diplomatico. Berlusconi tenta di riparare dicendo: ma cosa vogliono questi finlandesi con il loro progetto di Reina? Come possono competere con noi? Quindi gli allevatori della Finlandia portavano l'embargo su tutti i prodotti degli allevamenti italiani. A quel punto c'è una crisi anche commerciale con la Finlandia. A quel punto Berlusconi la risolve a modo suo, va al Congresso di Forza Italia, compra una foto della Lone e dice: ma credete davvero che abbia fatto la corte a quella faccia? Berlusconi e i suoi preti, a questo punto, dopo aver letto il discorso onomatopeico, è pronto per improvvisare. Dopo stato il triste successo che ha avuto, tenta di improvvisare un saluto in inglese a nome di Ciampi a tutti i ministri europei riuniti a Bruxelles. E viene fuori questa roba qua: I give you the salutation of my president of the republic. Questa è una cosa che neanche ce l'è stato, no? I give you the salutation. Altro vertice a Washington, Bush e tutta l'amministrazione schierata, lui per fare una cosa carina ricorda l'attacco alle due torri e dice: vorrei ricordare l'attacco del comunismo alle due torri. Stavo che poi da Al-Qaeda avevano anche spianato l'Afghanistan e l'Iraq, no? E adesso viene fuori il comunismo. Malimento. Ultima cosa, il presidente trasforma, queste sono le sue, i suoi vari mestieri, lui dice di aver fatto praticamente tutti i mestieri, a seconda di chi ha di fronte, lui dice di aver fatto il mestiere di coloro che si stanno di fronte, questa è una delle sue caratteristiche, no? Come diceva Montanelli, ai matrimoni vuole fare lo sposo e ai funerali il morto, no? È una sua caratteristica questa. Aderisce, no? Come una decalcomania a chiunque gli stia davanti. Quindi, Peter Casalinghe, io sono stato un bordolino di casa. Quando studiavo ed ero un ragazzo di famiglia, puntavo sulla polvere e ogni tanto facevo la duetta. Platea più volta, ero un grecista da giovane, amavo declamare le poesie greche. Da giovane stavo per diventare docente universitario. Congresso dell'Associazione degli Avvocati, Camera Penale. Da giovane l'avvocato di Pisapia mi voleva assistente nel suo studio legale. Il figlio l'ha subito smentito, dice il figlio di Pisapia, ha detto: ma quale, mio padre è venuto persino di dissentere Berlusconi, che era andato a chiedere il bagno del difensore, l'ha messo alla porta, no? Figurarsi se voleva che lo facessero assistente. Coop agricoltura. Io ho antichi ricordi di vicinanza a chi lavora in campagna. Vengo da lì. Da lì nato a Milano, no? Come fai? Vengo da lì. Sono stato per 3 anni in un paese dove ho fatto lavoro in campagna. Con partigianato. Anch'io so cosa vuol dire fare la città. Da giovane cucivo i palloni, no? E partigianato si alza. Avevo un amico alla fiera di Milano che quando l'esposizione finiva andava a prendere i rotoli della moquette e me li portavo via. Questo deve averlo detto alla fede all'altri, probabilmente, per creare simpatia. Non l'ho mica voluto io il libro Una storia italiana, l'ho solo rivento. Mancano molti dei miei successi sportivi, per esempio nel volley e nell'hockey. Mi ha fatto anche l'hockey. Mi sono definito presidente operaio, se avete bisogno di due baraccia forti, chiamatemi. Da giovane volevo fare il direttore d'orchestra. A 14 anni ero barista al bar stazione di Clusone. Da giovane ho fatto la guida turistica. Spiegavo al pubblico le città che non avevo mai visitato, ma avevo studiato su questi anni. Io durante la guerra aiutavo gli ambulanti a cercarlo e alla fine andavo a raccogliere la carta per la strada, problema la guerra iniziata nel maggio del 40, Berlusconi è del 1936, quindi quando è iniziata la guerra non aveva ancora compiuto 4 anni. Com'è possibile che un bambino di 3 anni e mezzo vada al mercato a scaricare, a caricare le carte, eccetera, eccetera? Cioè, bisognerebbe denunciare l'anziana madre per il sfruttamento al telefono azzurro, proprio, no? Il sfruttamento del lavoro minorile. Sono cose che non ha mai fatto, e l'inventa lui all'impronta, no? Come quando ha detto al congresso americano davanti alle comparse travestite da deputati e senatori, che ha detto: io ho giurato di fedeltà alla libertà e alla repubblica davanti a un cimitero di Marengo, mio padre mi portava sempre da piccolo. A una scuola di Milano un giornalista ha detto: ma che cimitero mi chiama? Che a Milano non ci sono i cimiteri dei Marines, dice al cimitero di Nettuno ad Anzio. E sicuramente Nettuno e Anzio sono due cose diverse, lui pensa che sia Nettuno sia ad Anzio o Anzio sia a Nettuno, che sia un soprannome una dell'altra, invece sono due città distinte. E gli ha detto: ecco, si metteva ad Anzio da piccolo. Dice: non ero piccolo, ma questo l'aveva detto. Comunque va bene, avevo 19 o 20 anni, mio padre mi portò a una convention di De Gasperi, perché lui pensa che De Gasperi sia tutte le convention, pensa che siano tutti dei venditori di pubblicitari, e mi portò a una convention di De Gasperi. Il giorno dopo andammo via ad Anzio a Nettuno, oppure a Nettuno ad Anzio, insomma al cimitero. L'altro il problema che c'era il 56 o 57, piccolo problema, De Gasperi è morto nel 54, quindi immaginate la convention di De Gasperi che è morto 3 anni prima. Lui improvvisa miracolosamente, lo dice talmente convinto che non si crede.
E forse ci crede anche lui.
Anche perché non incontra mai sicuramente può spiegarsi se non lo venga subito, no? Nessuno mi ha mai battuto sui 100 metri. Vuol dire che non ha mai corso i 100 metri. Da giovane giocavo centravanti di fondamento, poi regista al centrocampo, poi libero. Potevo fare anche il portiere, ma bisognava essere più alto. Ancora più alto. Alla fine metti l'allenatore e poi il presidente. Io sono l'erede di De Gasperi. Noi ci sentiamo i continuatori di Don Lucio. Commento di Benigni, forse voleva dire Don Lucio, le ultime le abbiamo prese da faccia a faccia con Prodi. I loro clienteli non era molto in forma quella sera, però alcune le ha testate bene. Le violenze scatenate dai centri civici. La sinistra è contraria al traforo del treno. Il traforo del treno è inaugurato in vivo nel 1935, è ancora questo, capite? Poi gli hanno chiesto di queste lunghe cose degli immigrati, no? Che nella notte fuori delle cose, lui ha risposto: questi immigrati invece di mettere in profonda nelle questure potevano regolarizzarsi tramite internet. No, 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 è da quel modo, no? una vita express e non è nient'altro che una rete spontanea di comitati che collegano i siciliani a tutto l'argomento dell'Italia per sostenere la grandissima Rita Borsellino nella battaglia contro l'orrendo comitato. Se qualcuno ha domande le può fare, perché nessuno ne ha, andiamo a casa, però se ce ne sono aspettiamo ancora 5 minuti e poi
Marco Gravaglio, straordinaria risorsa di democrazia, fa bene a tutti. Tanti di noi che gli vogliamo bene troviamo, diciamo, nella sua critica credibile, filologica, implacabile, gioia, ragione di esistere, speranza e vittoria. E devo dire che, ma come avete già riferito, non si tratta solo di un grande giornalista, di un grande giornalista, una persona di grande di livello notabile, ma è anche uno straordinario oratore, è uno straordinario autore comico, l'avete. Tra l'altro tutti i diritti per prendere la RAI.
L'autore comico è Berlusconi.
Berlusconi non fa ridere anche mangiare maggiori cacciate. Esiste da dietro, come dice lui, che è un grande attore e soprattutto, questo è importantissimo, è uno scrittore di gran pregio. Le invenzioni di Marco sono invenzioni straordinarie. Alcune sono ormai necessarie, dal pallone dei riposi, al corticoide, che è straordinario, insomma. Io l'unica cosa che a volte mi sento di spaccare è che questo mito della neutralità, di un liberale, fa parte di un'idea di liberalismo ideale che sta rispandando il socialismo. Il socialismo contiene enormi ideali. Il liberalismo reale ha significato il colonialismo, le guerre mondiali, l'imperialismo. I governi liberali, compresi i social democratici, hanno votato i crediti di guerra. Allora, questa cosa è una cosa su cui molti di noi non lo seguono. Mi è servito comunque questo dubbio di questa sera, che spesso per la prima volta sui radicali. Mi è servito perché, diciamo, è l'ultimo tassello per amare la follia. Ma devo dire che diciamo, su questa presenza del liberale come cosa perfetta abbiamo veramente molti di noi moltissimi dubbi. E poi il fatto di continuare a dire, anche nella bellissima riflessione sulla pubblica, io ho detto l'unità da quando piccolo, come le annunciatrici e le conduttrici di cui ha parlato Marco, e diciamo qui trovo gioia quotidiana e voglia di continuare a lavorare e a lottare. Però volevo dire, anche nella descrizione al libro di Occhietto, dice, piace anche uno non si finisce. Caro Marco, ti voglio dire, capisco che è molto simpatico, tu continui a non considerarti di sinistra, fai benissimo, cos'è? Noi ti consideriamo dei nostri. Bravo.
Nel senso c'è una magistratura, però politicamente può essere una magistratura.
forza italiana di mostrare che è la potenza politica, perché l'opposizione non deve mai mettere di fronte a queste cose. È uscita la sentenza della strada che cosa, come faceva lei come giustiziata a non sapere cosa si faceva con i suoi soldi, quale dipendente prende i soldi del procuratore di lavoro e si fa quello che gli pare per sé di cliente. Quello che voglio dire è come si fa a passare sotto silenzio queste cose, allora è semplicemente miopia politica. Mi risulta abbastanza difficile credere da parte di persone che la politica ha fatto la loro vita, oppure c'è qualcosa di più incommensabile, cioè cose interessi vari, tutti vari che non possono venire fuori, perché allora se entriamo nella logica di cercare di allarmare, dopo sapete poi che si può prendere lei, qual è il problema?
Ottima domanda, ce ne sono altri? Un'altra domanda? Sì, prego. Io volevo fare una domanda motivata, diciamo, dalla grande abbondanza di aneddoti, eccetera. 30 anni fa un regista, Roberto Faenza, dei collaboratori Calibro, ciò che ancora conosciamo, Antonio Padellaro, Carlo Rossella, eccetera, fece un film di montaggio sui primi 30 anni della Democrazia Cristiana. E visto che c'è così tanto materiale, perché nessuno oggi fa un film del genere? Per tra l'altro quel film che adesso è sparito subito dopo il sequestro Moro, per una questione di opportunità, è stato limitato e ha un nome quasi perfetto perché si chiama Forza Italia. Allora, la domanda era chiedere se chi ha fatto dei test di internare anche questa politica fa il giornalista, cosa mi dicevo, ma in questa maniera però si chiede un senso di Santoro, quindi anche Santoro non dovrebbe farlo. E poi l'altra domanda è, non è che noi in Italia c'è un forte servilismo e forse il potere è sempre a suoi di pochi e questo è un problema, poi si riflette sulla classe dirigente dove quello è tutto e non è il nuovo maniero. Voglio chiedere se il problema è una classe dirigente che è sempre la stessa, anche lontano, neanche i passaggi tra il primo e il secondo pubblico non è successo, e questo porta un disagio quando siamo noi giovani, e quindi noi non possiamo emergere, e quindi è un problema che è a volte di origine culturale, più che stato politico, non è appunto la realtà.
Gracias.
pensato che per il conico se ne ripeta, il conico non ha il tema pari, come dicevamo, parenti, i punti di riferimento culturali sono parenti, pastori, persone che appartengono alla cultura liberale. Cultura liberale per fortuna non ha una dottrina scientifica, ma si basa su moltissimi principi, quindi non si può parlare del liberalismo reale, nel senso che ognuno lo realizza come gli pare. Io penso che l'Italia abbia bisogno semplicemente di due o tre leggi liberali per risolvere gran parte dei problemi che abbiamo enumerato questa sera. Se noi avessimo un antitrust serio, Berlusconi non potrebbe avere tre televisioni, ma ne avrebbe al massimo una. Se avessimo una legge seria sulle incompatibilità e conflitti di interessi, Berlusconi non potrebbe averne nemmeno una se vuole stare in Parlamento, oppure ne potrebbe avere una se si dimette dal Parlamento. Se avessimo una legge liberale sulla televisione pubblica, si tolga le mani dei partiti, cioè della partitocrazia, dalla televisione pubblica, noi oggi avremmo una televisione che non può diventare ostaggio né di un governo di centro-destra né prossimamente di un governo di centro-sinistra. E quindi gran parte dei guai che noi abbiamo li avremmo risolti, avremmo una televisione come hanno gli inglesi con la BBC, come hanno i francesi con Arte o come Canal Plus, come hanno i tedeschi con la televisione pubblica federale e con la televisione pubblica nazionale, dove ci sono inchieste scomode per il potere che suscitano durissime proteste da parte del potere, ma che il potere non è mai riuscito né a cancellare né a censurare. Questo è un po' come la penso, poi mi fa molto piacere che mi si dica che consideriamo dei nostri, in effetti siamo tutti insieme sulla stessa barca da diversi anni e temo che non ci libereremo di Berlusconi tanto presto, nemmeno se perderà le elezioni, perché tutti pensano, non so perché, se perde le elezioni evapora, ma in realtà se perde tutte le elezioni torna a fare quello che ha fatto l'altra volta, il capo dell'opposizione, un uomo prigioniero dei suoi guai, dei suoi debiti, dei suoi progetti, e quindi non potendosi fidare di nessuno, salvo di se stesso, è costretto a rimanere lì a fare la guardia a Sidone finché avranno l'attacco. Questa è la condanna che abbiamo. Quindi penso che questa battaglia per fare dell'Italia un paese normale davvero, cioè per liberarci di questi guai che non si chiamano Berlusconi, ma che hanno prodotto come estrema conseguenza negativa Berlusconi, durerà ancora lungo e quindi troverà sulla stessa barca persone che in un altro paese sarebbero di fronte opposti. Le parole più dure che io ho letto su Berlusconi in questi anni le ho lette per la firma di Indro Montanelli, di Eugenio Scalfari, di Giovanni Sartori, nessuno dei quali viene dalla tradizione comunista, che è una tradizione nobilissima, ma vengono tutti quanti dalla tradizione liberale. Ho sentito ieri sera un po' tristemente che perfino chi se la prendeva con me dandomi dell'azionista, io a me piacerebbe aver fatto parte del partito d'azione, purtroppo è finito prima che io nascessi, ma il fatto che a sinistra qualcuno consideri l'azionismo come un insulto la dice lunga su quanto lavoro c'è da fare anche a sinistra e soprattutto nell'estrema. La domanda numero due, dov'è l'opposizione? Perché non mi dicono le cose, perché si fa spezzare l'azienda da lui? Perché il monopolio della televisione ha prodotto danni devastanti e direi difficilmente immaginabili anche a sinistra. Parlano solo delle cose di cui vuole che Berlusconi si parli, perché stanno dentro al Truman Show che lui ha creato con le televisioni. Lui decide che si deve parlare di tasse, decide che il programma del vivo metterà le tasse. Loro passano le loro giornate a dire non è vero che il nostro programma aumenterà le tasse. E lui chi decide di che cosa devono parlare? Non se ne rendono conto, ma sono caimanizzati nella testa. Il caimano ha già perduto il cervello, come dice lucidamente Nanni Moretti, che appunto nel suo film non parla di Berlusconi a Berlusconi, ma parla soprattutto degli italiani agli italiani. Quindi un film non elettorale, ma un film post elettorale, quindi molto moderno e molto allungatizzata. A me meraviglia il fatto che siano molto disinformati i leader del centro-sinistra quando si confrontano con Berlusconi o con uno dei suoi, perché è lui che demonizza continuamente dicendo che le cooperative sono tutte
io mi domando, ma è possibile che ci sono ricordi che il governo dentro è condannato per mafia, non è anche dal tribunale di Palermo, ma anche se non lo vuoi introdurre tu l'argomento, ma almeno quando lo introduce l'altro, l'argomento della criminalità, ma gli puoi ricordare che è circondato da mafiosi? Ma è incredibile!
Questa battaglia anche dal partito che l'aveva candidato, perché non prenderemo tempo.
Quindi voglio dire, Santoro è andato a fare una battaglia solitaria al Parlamento europeo, dopodiché ha vinto la causa. Il Tribunale ha ordinato il forensico e la RAI ha detto non lo possiamo reintegrare perché è parlamentare europeo. Allora a quel punto ha detto bene, torno a fare il mio lavoro. A forse lasciare il giornalismo per costrizione, per disoccupazione, che è un altro conto, e lasciarlo perché si passa continuamente da fare il ministro, a fare il parlamentare europeo, a fare il consigliere televisivo, a dirigere un giornale del presidente del Consiglio, che sono cose profondamente diverse. Non credo che Santoro avrebbe mai fatto il parlamentare europeo se non ci fosse stato visto a Bulgaro, ignorato e praticamente accettato trasversalmente da tutto il fronte politico. La mancanza di incarichi delle classi dirigenti, certo, è un problema, che però non tanto per i giovani, lo riconosco, ma diciamo, più che una domanda, è un intervento, non siamo tutti d'accordo, abbiamo 2-3 tecnici che si fronteggiano, ci sono gli stessi che si fronteggiavano 10 anni fa quando avevano 60 anni, e ogni volta che si affaccia un nuovo viene avvelenato di fatto, come avere un po' operato, come avere un po' così dall'altra parte. Condivido. Il come ha già costruito la legge del discorso? La numera della sinistra o la sinistra del discorso?
Perché bisognerebbe piantarla e considerare il film come comizio elettorale. È un'opera d'arte, è stata fatta da un artista, trasmette delle emozioni, trasmette delle sensazioni, descrive una realtà che c'è. Secondo me è bellissimo, secondo altri è bellissimo, ma l'idea che l'arte, l'informazione, la televisione debbano servire a spostare voi è un'idea un po' leninista che mi
pare abbastanza. Chiedere a Moretti di fare il gioco di questo o di quest'altro vuol dire non aver capito Moretti. Moretti ha raccontato un paese dal suo personale punto di vista e secondo me ha raccontato molto bene. Mi hanno fatto un po' pena i politici che hanno commentato alla Svezia il film di Moretti dicendo è un boomerang, non è un boomerang. Moretti fa quel cavolo che gli pare, nel momento in cui gli pare, e dice quello che gli pare perché è una persona libera. Il fatto che ci siano dei nanetti della politica che stanno lì con il nancino a vedere chi ci guadagna e chi perde, vuol dire che ha ragione Moretti, cioè che il cervello di Caivano gliel'ha già mangiato a tutti quanti da parecchio tempo. Ciacchi poteva fare di più, beh certo, Scalfaro prima di lui ha fatto molto di più di quello che abbia fatto Ciacchi, ognuno lo suo temperamento, ha anche detto che Scalfaro è un politico navigato e sa come ci si muove nei mari della politica, mentre Ciacchi ha anche tornato fuori della parte d'Italia prima di diventare prima ministro per un po' e poi presidente della Repubblica. Quindi insomma sono due casi profondamente diversi. Potendo scegliere io avrei preferito che avessero gli eletto Scalfaro nel 99, ma Ciampi, l'elezione di Ciampi con i compiti di Berlusconi è stata l'ultimo lascito di una stagione, quella della bicamerale, che io mi auguro che non risolva mai più, anche se ne vedo parecchie ammitaglie in circolazione. La presenza dei nuovi socialisti dobbiamo preoccuparci, no, se fossero socialisti veri, ma quelli sono cristiani, questa è un'altra cosa. Purtroppo i socialisti veri se ne vedono molto pochi e ce ne sarebbe molto bisogno, e in compenso si vedono tanti cristiani e alcuni che si chiamano proprio cristiani. Siamo la Repubblica, siamo la Repubblica, che i figli dell'altro sono uno del centro-destra e l'altro del centro-destra. Immagino i nostri sogni degli elettori dei due poli, no? Che dicevano avremo un grazie da votare di nuovo, speriamo di sì, ce l'abbiamo, da tutte e due le parti. Non capisco quali siano i meriti di questi due turbolenti, se non quelli di aver avuto un padre che rubava ed è scappato per sottrarsi alle leggi di un paese che aveva governato. Quindi mi spaventano molto in quanto cristiani e dall'altra parte i questi qua, che sono quelli che guarda caso hanno detto che Moretti doveva stare a fermo e inviare il confine, soprattutto quando la Boccassini è andata a vederlo, hanno trovato il coraggio di dire che la Boccassini non doveva andare a vederlo. La loro concezione della democrazia è tale che un magistrato deve barricarsi in casa perché se non c'è qualche cristiano che non ha mai trovato una cosa da dire a Grazia che rubava, no? La trovano da dire alla Boccassini perché va a vedere il confine. tanto me lo chiedo, poi per fortuna conosco per un po', ma ogni tanto mi fa venire veramente il dubbio che non valga la pena per riportare in Parlamento questa gente qua. La cosa dell'inizio francamente non so cosa rispondere perché non l'ho visto, cioè, non è vero che però tutti credono alle basi di Berlusconi. Berlusconi quando ha vinto le elezioni del 2001 e ha preso il maggior numero di voti che abbia mai preso nella sua carriera politica, è arrivato con i suoi alleati al 47%, quindi non dobbiamo esagerare. Io quando sento dire Berlusconi ce lo dedichiamo, se lo dedicherà chi lo dice, io non ho mai fatto niente perché non c'è. E anzi siamo in stati a pensarci qualcosa di meglio in generale dalla parte politica, perché poi gli elettori del centro-sinistra sono molto meglio di quelli che trafficavano con lui, con lei, con se lei. Se fosse vero che abbiamo la parte dirigente che ci meritiamo, secondo me il caso di cui non ci sarebbe mai stato. Invece gli elettori del centro-sinistra meriterebbero molto di meglio delle loro parti dirigenti. E questa è la ragione per cui siamo qui a una settimana dal voto a domandarci se vince ancora o se perde, perché dopo la tragedia di questi 5 anni soltanto degli incapaci possono rischiare di perdere, altrimenti la campagna elettorale la fa lui, basterebbe approfittarne. Ecco, il fatto che ci sia ancora un piccolo dubbio la dice lunga sulla poca capacità e sulla poca credibilità di quelli che si preparano al voto. Moretti, secondo me hai ragione, faccio l'ultima domanda, perché lui parla all'italiano e parla al dopo, e il finale di un paese che è stato completamente sconvolto nel suo senso morale, e anche quel finalino lì di Berlusconi condannato, che comunque che non viene messo di razzismo, il finale però parla di italiani in quanto fa vedere un paese dilaniato, un paese dove non si accetta più niente, non si accetta più niente nemmeno dalle autorità terze. È il paese che appunto si domanda se il film favorisce questo, favorisce quell'altro, che quando un giornalista fa un articolo e gli dice, chi ti manda, chi stai facendo il gioco, perché lo dici, certe cose non si devono dire in questo momento ma bisogna aspettare dopo le elezioni, no? Questa concezione per cui non esistono dei mestieri, delle professioni e delle funzioni terze, come la magistratura, come l'informazione, come l'arte, ma è tutto parte del gioco politico. Quindi se io dico una cosa su Berlusconi è perché sono con la sinistra, se però dico una cosa sulla sinistra allora sono di destra, che mi manda la destra, che sa che gioco voglio fare, forse mi voglio candidare, e forse voglio fare questa domanda e mi domando che paese siamo, se non riusciamo più a misurare semplicemente con i fatti, che quando c'è una sentenza dire l'ha condannato, probabilmente perché era colpevole. L'ha scritto probabilmente perché è vero, l'ha detto probabilmente perché lo pensa. Ecco, queste cose non esistono più. Qualunque cosa si stabilisca da parte di un giornalista, da parte di un giudice, da parte della Corte Costituzionale, da parte di un'altra, è perché c'è qualcuno che fa il gioco di qualcuno che probabilmente lo paga, oppure o perché ha un retropensiero, o perché vuole fare carriera e ha un'altra cosa. Quello mi ha detto che il finale di Moretti che non racconto mi ha ricordato alla mente la frase di Correggi, resistere. Aveva in mente questo, parlava del crollo del senso morale del paese, che nel 2002 lui aveva già intravisto perché è una persona intelligente, quindi diceva resistere come sull'estrema linea del chiave, proprio sapeva che era questa la sua linea, non il fatto che arrivava alla destra, perché poi quando arriva alla destra poi viene la sinistra. Il problema è che ci avrebbe cambiato la testa e ci avrebbe